non avrei dovuto omettere che prima di spellarne interamente il corpo, il Leviatano era stato decapitato. Ora, la decollazione di un capodoglio è un'impresa di anatomia scientifica di cui i bravi chirurghi balenieri vanno molto orgogliosi. E non senza ragione. Pensate che una balena non ha nulla che si possa propriamente chiamare collo. Anzi, lì dove testa e collo paiono unirsi, proprio in quel punto è la sua parte più spessa. Ricordate poi che il chirurgo deve operare dall'alto, a 8-10 piedi dal paziente, il quale ultimo è semicoperto da un'acqua livida, mossa e spesso tumultuosa e gonfia. Ricordate ancora che l'operatore in circostanze così poco propizie deve tagliare a fondo parecchi piedi di carne e deve farlo in quel modo sotterraneo, senza nemmeno poter dare una sbirciatina allo squarcio che si apre e chiude di continuo, evitando abilmente tutte le parti adiacenti e proibite e dividendo la spina esattamente a un punto cruciale vicinissimo all'attacco col cranio. C'è da meravigliarsi allora per la vanteria di Stubb che non gli servivano più di 10 minuti per decollare un capodoglio? Appena scissa, la testa si allenta a poppa e viene lì trattenuta da un cavo, finché il corpo non è tutto sbucciato. Fatto ciò, se la balena è piccola, la testa viene issata in coperta per esservi subito manipolata. Ma con un capodoglio adulto è impossibile farlo, perché la testa del capodoglio raggiunge quasi un terzo dell'intero volume dell'animale. E tentare di sospendere completamente un peso come quello, sia pure con gli enormi paranchi di una baleniera, sarebbe vano come provarsi a pesare un granaio olandese con una bilancia da gioielliere. Decapitata e spellata la balena del Pequod, la testa venne issata contro il fianco della nave, circa a metà fuori dall'acqua, così da farla ancora sostenere in gran parte dal suo elemento naturale. E lì, col bastimento scricchiolante che le si piegava sopra a picco, a causa dell'enorme trazione esercitata sull'albero maggiore e con ogni pennone che sporgeva da quel lato sulle onde come una grua, la testa, tutta sgocciolante sangue, pendeva alla cintola del Pequod, come quella del gigante Oloferne alla cintola di Giuditta. Era mezzogiorno quando quest'ultimo lavoro fu finito e i marinai scesero a pranzo. Il silenzio regnava ora, dopo tanto fracasso, sulla tolda deserta. Un'intensa quiete di rame, come un giallo loto celeste, apriva sempre più sull'oceano i suoi muti petali smisurati. Passò un po' di tempo e Achab, tutto solo, venne fuori dalla cabina in quella pace. Fatto qualche giro sul cassero, si fermò a guardare sull'acqua e poi, avvicinandosi lento alle catene della bova, afferrò la lunga vanga di Stubb, rimasta lì dopo la decapitazione, e cacciandola nella parte inferiore della massa semisospesa, se ne piazzò l'altra estremità sotto il braccio come una gruccia e restò così appoggiato con gli occhi inchiodati sulla testa. Era una nera testa incappucciata e pendendo lì in una quiete così intensa pareva la testa della Sfinge in mezzo al deserto.
«Parla tu, grande e venerabile testa», mormorò Achab. «Tu, senza barba, ma qua e là brizzolata dai moschi, parla, testa potente! Rivelaci il segreto che ti tieni chiuso dentro. Tu sei scesa più a fondo di tutti i palombari. Questa testa su cui ora splende il sole si è mossa tra le fondamenta della terra, dove flotta notte i nomi dimenticati arrugginiscono e marciscono ancore e speranze mute, dove nella sua stiva omicida questa terra come un galeone porta come zavorra le ossa di milioni di annegati. Lì, quello spaventoso mondo d'acqua, avesti la dimora più familiare. Sei stata dove non sono mai giunti né campane né palombari. Hai dormito a fianco di tanti marinai, dove madri insonni darebbero la vita per comporli. Hai visto gli amanti saltare abbracciati dalla nave in fiamme e scendere cuore a cuore sotto le onde trionfanti, fedeli l'uno all'altro quando il cielo pareva tradirli. Hai visto i pirati a mezzanotte buttare dal ponte l'ufficiale assassinato e sprofondò per ore nella più profonda notte di quella gola insaziabile, e i suoi assassini continuare il viaggio incolumi, mentre i fulmini scuotevano all'improvviso la nave vicina, che avrebbe portato qualche onesto marito a delle braccia tese che lo aspettavano in ansia. Oh, testa, tu hai visto abbastanza da mandare in pezzi le stelle e fare di Abramo un miscredente, eppure non dici sillaba.
Vela, oh!
Gridò una voce esultante dalla coffa di maestro.
Una vela? Bene, una notizia allegra!
Gridò Acab, risollevandosi di colpo, mentre tutta una schiera di nuvole temporalesche gli fuggiva dalla fronte.
Quel grido di vita su questa calma funerea potrebbe quasi convertire un uomo migliore. Da che parte?
Tre quarti a destra, capitano, e ci porta alla brezza!
Di bene in meglio, ragazzo. Se ora San Paolo potesse venire da quella parte e portare la sua brezza alla mia bonaccia. Oh, natura, e tu, anima umana, come sono lontane da ogni possibile espressione le vostre analogie. Non il minimo atomo si muove o vive nella materia che non abbia il suo duplicato sottile nello spirito.